dove sta andando la Lega Nord. Le notizie dei quotidiani di oggi pare alludono addirittura alla possibilità di una spaccatura all'interno del partito fondato da Bossi, il padre padrone e padrino della Lega. Non ci starebbe al grande repulisti dell'amico nemico Bobo Maroni, ma questi in fondo non sono le questioni che ci interessano. Le questioni che ci interessano e che in qualche modo riprendono il filo di un ragionare che stiamo facendo oramai da lungo tempo hanno a che fare con la Lega. È un partito come gli altri. In qualche modo parrebbe che l'intera vicenda di malaffare che l'ha coinvolta in qualche modo travolta la riporti all'interno di quest'alveo descrittivo. Ma noi sappiamo bene che l'anomalia leghista, quella che non è mai stata vissuta come anomalia in questi anni, ossia quella di un partito dell'estrema destra xenofoba che va al governo e viene considerato un partito come gli altri, quando ci andò Haider, il neonazista Haider, venne considerato una sorta di scandalo, quando per poco non ci andò Le Pen, che riuscì a passare il primo turno delle presidenziali francesi. In Francia la cosa venne accolta come una sorta di emergenza nazionale, al punto che ci furono settori persino di sinistra che fecero convergere i loro voti sul conservatore Chirac, mentre in Italia tutto questo non è avvenuto. Quindi la vera domanda che poniamo a Pietro Stara, che è con noi collegato da Genova, l'autore della Comunità Escludente, è proprio questa. In che modo è stato possibile che un partito come la Lega venisse considerato un partito come gli altri? Ciao Pietro.
Ciao. Beh, come dire, un po' di ragionamenti li avevamo già fatti qualche puntata fa, no? Sulla Lega e in qualche modo se rappresentasse qualcosa di diverso rispetto agli altri partiti. E in qualche modo, come dire, la mia idea è che la Lega faccia parte non tanto di un'anomalia quanto di una regolarità di quella che è una considerata la destra radicale populistica in questo momento in Europa, cioè si inserisce internamente a livello di quello che è un consenso più generale che riguarda una struttura di partito politico che è abbastanza classica nell'Europa occidentale e anche orientale nel momento attuale, e che fa riferimento a quei partiti in parte di ispirazione neofascista e in parte di ispirazione autonomista o indipendentista, che in questo momento sono presenti in quasi tutti gli stati europei. La Lega, non differentemente da questi, fa parte di questo doppio livello, no? Che da un lato fa proprie tutta una serie di questioni di tipo razziale / xenofobo, e dall'altra spinge su caratterizzazioni di tipo populistico liberale, liberiste, nel senso che da una parte fa proprie tutte quelle che sono istanze classiche dell'estrema destra di tipo razzista, e dall'altra cerca di fare da sponde in termini populistici una serie di movimenti classicamente imperniati sulla piccola produzione autonoma, sul piccolo artigianato, sul lavoro agricolo, e di sorreggerli attraverso una sponda di tipo separatistico, no? Classico di altri movimenti come l'ex Vlaams Blok delle Fiandre o alcuni movimenti indipendentisti dell'Europa occidentale, che in altri paesi invece vengono rappresentati da il Partito Nazional Liberale Austriaco, il Partito Liberale Russo, eccetera eccetera, cioè che hanno, come dire, un'affermazione abbastanza consistente o dal Fronte Nazionale Francese in Francia, ecco. Diciamo che altra caratteristica comune a questi tipi di partite è la forte, come dire, il populismo che li radica in qualche modo e li colloca all'interno di un sistema per il quale come dire, il leader incarna in maniera assoluta e in maniera particolare lo spirito reale del movimento, no? In questo caso è Bossi. In questo caso è stato Bossi, poi non so chi sarà in futuro, ma in qualche modo questo è un altro elemento precipuo di questi movimenti di estrema destra barra di radicalismo indipendentistico, che sono diversi dalle vecchie autonomie, naturalmente, i movimenti autonomi, anche dai vecchi movimenti indipendentisti, se pensiamo a quello basco, quello corso, pur avendo anche in parte dei tratti comuni, comunque sono si costituiscono in termini differenti, cioè fanno da movimento propulsore, mentre prima era questi movimenti nascono contro un centralismo di tipo tendenzialmente fascista, no? Se pensiamo alla Spagna di Franco o all'Italia di Mussolini, attualmente invece questi movimenti si radicalizzano all'interno di un contesto europeo in cui, come dire, la centralizzazione in qualche modo è vista se stessa come un elemento negativo, ma viene riproposta poi in termini locali, cioè nel senso che lo Stato padano non si differenzia nella logica bossiana da nessun tipo di Stato centralistico, se non che sposta poi al nord la centralizzazione. Di fatto nessun tipo di Stato padano all'interno della Lega aveva alcunché di autonomia rispetto al centralismo lombardo. Ecco, questo è un altro elemento.
Anzi, sembrerebbe quasi che l'atto costitutivo della Lega sia una sorta di tabula rasa, da un lato una tabula rasa rispetto agli autonomismi da cui locali, quello piemontese, lombardo, veneto, friulano, sì. Da cui aveva tratto originariamente la propria spinta propulsiva, ma anche da un punto di vista simbolico. E io credo che Bossi, da questo punto di vista, anche se è sempre stato additato come persona rozza, abbia invece voluto assumersene la responsabilità reinventando, no, una tradizione inesistente, inventando la Padania, inventando una serie di riti, no, che anche se alludono ad un passato mitico, in realtà sono costruzioni del tutto moderne, rispetto a che si pongono e si propongono a diventare le cerimonie fondatrici di un tempo e di una relazione simbolica nuova in qualche modo, no? Pensiamo all'Ampolla, al Po e a tutte le altre baggianate reghiste che però in qualche modo sono diventate elementi identitari forti.
Certo, sì, bisogna dire che qualsiasi nascita della nazione comporta un riferimento, cioè, come dire, a una serie simbolica definita magari precedentemente o contestualmente alla sua stessa nascita. C'è un bel libro di Henri Marie Thiès che racconta edito dal Mulino, sulla nascita delle nazioni, appunto, e si evidenzia come già a partire dal 6-700, quindi epoca moderna, in avanti, qualsiasi gruppo che in qualche modo, qualsiasi movimento politico che in qualche modo si faccia promotore poi di una rinascita di tipo nazionale, qua stiamo parlando delle grandi nazioni, quindi dell'Italia, della Germania, prima ancora della Francia, eccetera, eccetera, e porta avanti un riferimento fondativo di tipo simbolico. Quindi Bossi, da questo punto di vista, non fa altro che ripercorrere una storia già percorsa, no? Cioè, attraverso la quale in qualche modo si ridefinisce un apparato simbolico e mitico attraverso il quale ridare un senso ad una nazione. Quello che fa lui è assieme ad altri, che inizialmente sembra una grande buffonata, ma che poi diventa in qualche modo comunemente accettato, tanto che anche lo stesso nome di Padania viene in qualche modo usato normalmente all'interno del vocabolario comune, no? Per cui è vero che se ne disconosce in qualche modo la necessità storica, ma nello stesso tempo la si avvalora comunemente nella lingua parlata, no? E quindi tutta una serie di porcate che lui fa, dalle ampolle a le sceneggiate, alle corna da vichingo, alle varie lingue, eccetera, eccetera, non sono altro che un espediente sempre utilizzato da chi in qualche modo vuole ricompattare attraverso una demagogia di tipo simbolico, no? Certo. Che però in qualche modo è parte costitutiva di ogni elemento di tipo nazionale che deve definire se stesso a partire da dei limiti, da dei confini e da delle ipotesi che non sono meramente di tipo territoriale economico, ma sono anche di tipo culturale simbolico, no? Questo è quello che lui fa, esattamente come le storie delle nazioni ce lo ricordano.
Certo, d'altra parte
il problema è che molte nazioni una volta nascono anche su dei confini prettamente linguistici, no? Cosa che lui ha difficoltà a definire in un ambito dialettale che vede ipotesi linguistiche appunto dialettali molto differenti, tra l'altro con influssi provenienti da tutto il Mediterraneo, compreso il Mediterraneo arabo, no? nel nostro linguaggio. E quindi cosa fa? Lui lo fa attraverso una serie di espedienti simbolici, non lo fa attraverso la lingua, ma le lingue, quindi le lingue dialettali, ma lo fa soprattutto in un altro modo, da un punto di vista economico. Se voi guardate la riscrittura della Padania da quando nasce la Lega in avanti, vi rendete conto di come lui aggiunga, tolga pezzi di regione sulla base dell'andamento economico nazionale. Cioè ci ficca le Marche, un pezzo di Umbria, un pezzo di Romagna, tutta la Romagna, poi mezza Toscana, poi tutta la Toscana, sulla base del fatto che sono regioni mediamente e produttivamente più solide delle altre, per cui, come dire, riscrive continuamente una geografia padana allungandone, accorciandone i confini sulla base della necessità economica del momento, per tentare di capire chi si poteva tirare dentro in queste ipotesi che in realtà è un'ipotesi di separazione economica e punto, cioè non ha grossi altri espedienti che non poi quelli, ecco.
Sì, ma da sola evidentemente non bastava a reggere un intero apparato che doveva anche funzionare come rottura nei confronti di un'idea di solidarietà tra le varie parti del paese, che almeno per un certo periodo ha avuto ampia cittadinanza nel nostro paese, e che quindi, come dire, in qualche modo l'invenzione, la reinvenzione, l'invenzione a tavolino di una comunità che si chiude ed esclude le altre, anche se avviene su una base di carattere economico, deve rintracciare comunque le proprie basi di rappresentanza simbolica altrove, proprio perché, lo sappiamo bene, le leggi dell'economia sono feroci e non accompagnano i destini di un popolo molto, molto a lungo, ecco, questo lo sappiamo perfettamente,
certo.
Tutte le vicende che accompagnano la lettura della crisi in atto in questi anni la dicono molto lunga. Probabilmente quando fra 30 anni l'Italia sarà diventato un parco giochi per i ricchi turisti cinesi, la grande differenza tra nord e sud diventerà sostanzialmente irrilevante. Adesso stiamo facendo un po' di fantapolitica, però con qualche fondamento. Vuoi aggiungere ancora qualcosa?
No, niente, nel senso che secondo me questi sono gli elementi fondamentali che caratterizzano questo tipo di struttura e di movimento. Il fatto che ne scompaia il leader per questioni di tipo personalistico / ruberie e quant'altro, anche questo non è casuale, cioè nel senso che questa lettura bisogna farla all'interno di quella logica politica che dicevo prima, cioè lo scandalo non nasce perché in qualche modo lui se ne approfitta della situazione. Ma è la situazione stessa, concettualmente, ideologicamente concepita in questo modo, che gli permette di arrivare fin dove lui arriva. Non so se è chiara la differenza, cioè lui è quello che è e arriva a spendere soldi direttamente dalla Lega perché lui è in qualche modo investito direttamente dalla Lega. Come dire, lui è lo spirito della Lega, e in questo senso che cosa succede? Che lui in qualche modo, lui e il suo apparato dirigente, compreso suo figlio per discendenza, si sentono in qualche modo in dovere e in diritto di poter spendere ciò che la militanza, in questo senso, attraverso il trasferimento dei partiti, gli dà come soldi. Quindi è in qualche modo un elemento di incarnazione del leader populistico, che porta a una concezione privatistica dell'uso del denaro pubblico, ma non diversamente da come tutte le grandi dittature ci hanno insegnato. Cioè, se voi leggete o fate una scorsa sui libri di storia, Mussolini, così come Hitler, così come altri dittatori europei, incarnano non solo l'emblema di quello spirito fascista e movimentista e radicale di destra che si incarna negli anni 20 e 30, ma è anche la condizione perché loro, attraverso questa investitura, possano fare ciò che vogliono, no? Quindi scandali, quindi usi indebiti, e il proprio apparato allo stesso modo si comporta in quanto investito di questa logica, per cui come dire, non è casuale che lui si comporti, il suo entourage si comporti esattamente come, non solo da un punto di vista politico, come un gruppo di estrema destra europeo, ma da un punto di vista pratico, di una gestione diretta del potere, esattamente come un'Andrina calabrese. Non è differente, ma non lo era differente quando lui interviene sulla bocciatura di suo figlio dicendo che un po' di anni fa che gli insegnanti erano terroni, per cui non avrebbero mai potuto giudicare suo figlio. In questo c'è un atteggiamento, come dire, storicamente marcatamente mafioso, cioè non possiamo chiamarlo come vogliamo, ma questa è la storia. E quindi non è che queste persone se ne approfittano perché in qualche modo è capitato che il potere dia la testa e quant'altro, ma proprio perché quel tipo di potere, in qualche modo, in maniera differente, ma non così radicalmente opposto da altre forme di potere, garantisce la condizione di un accesso illimitato alle risorse che il popolo, in questo caso padano, gli ha dato per la gestione del potere stesso. Ecco, questo mi sembra un altro elemento importante.
Bene, grazie Emile per il tuo contributo, molto, molto, molto prezioso, molto preciso, molto interessante anche nell'individuare la maniera in cui una sorta di regalità autoinvestita tocchi il capo e chi gli sta attorno, che quindi in qualche modo, anche se stanno dicendo si è rotto il cerchio magico, in realtà il cerchio magico, voglio dire, esiste in un altrove in cui non è possibile toccarlo, in quest'ottica, quindi decisamente interessante come